Ma io sono soddisfatto del fatto che sia stata approvata per la prima volta dalla Camera una estensione della legge Mancino all'omofobia e alla transfobia. Questo è sicuramente un risultato positivo che seguiamo da 30 anni. Non sono per niente soddisfatto di quel emendamento che ieri il Parlamento ha votato, un emendamento proposto da Scelta Civica che introduce una ulteriore limitazione all'applicabilità della legge relativamente a una serie di realtà, di istituti religiosi, scolastici, sanitari, culturali che si dice nel testo relativamente alle loro finalità istituzionali possono mettere in campo delle condotte che se conformi alle loro finalità istituzionali non vanno considerate discriminatorie. Ora questa dicitura che è peraltro molto vaga, molto generica, qui non si capisce esattamente a quali condotte e a quali finalità si riferisca, rappresenta una ipoteca negativa rispetto all'applicazione, all'applicabilità di quella legge e per cui io considero profondamente sbagliato avere voluto inserire questa previsione ulteriore. In questi giorni sono curioso di ascoltare anche una voce di chi si occupa di contrasto alle discriminazioni su base razziale, etnica, religiosa, nazionale, perché ricordo che questa limitazione alla legge Mancino non riguarda solo l'omofobia e la transfobia ma l'intera applicazione della legge e quindi rischia di ridurre l'applicabilità di una legge che peraltro è una delle meno applicate del nostro ordinamento, perché è sempre molto difficile provare una discriminazione e quindi la persona che è sottoposta a un'azione discriminatoria o anche se manca di violenza, di oltraggio, di disprezzo, cioè di un'azione basata sull'odio, sulla violenza, spesso rimane senza tutela. È molto importante che sia stata approvata all'interno della legge l'emendamento proposto da Michela Marzano che chiede all'Istat un aggiornamento periodico dei dati sullo stato della discriminazione in Italia, perché lo Stato italiano non è a conoscenza, non ha uno strumento di conoscenza di cosa avviene sul territorio nazionale, però la conoscenza di questi dati non può dopo essere resa vana dalla inapplicabilità della norma. Quel testo passerà in Senato, io sono molto consapevole del fatto che in Senato sarà un percorso molto difficile, anche perché la legge è stata votata con una maggioranza non ampia, comincia un lavoro duro di revisione di quella legge, ma sicuramente quel passaggio non può rimanere nel testo finale.
Il Movimento 5 Stelle, SEL e il Partito Democratico formavano già una maggioranza, la maggioranza invece che ha votato la legge alla Camera è una maggioranza tra virgolette minoritaria. Il problema è dentro il PD, per quale motivo non si è riusciti ad approvare una legge così come la si era pensata?
Io arrivo fino al punto di capire che si approva un testo concordato con gli alleati di maggioranza al fine di non rompere la maggioranza. Sinceramente faccio molto fatica a capire quello che è successo ieri, cioè faccio molta fatica a capire perché dopo che la maggioranza non c'era più, dopo che uno dei due relatori, quello del PDL, si era dimesso e dopo che il PDL aveva annunciato che non avrebbe votato questa legge, faccio molta fatica a capire perché a quel punto non si è costruita appunto una maggioranza ampia fra tutti quelli che ci stavano e invece si è andato a ricercare un ulteriore compromesso con Scelta Civica che ne ha approfittato per inserire una norma che parlava al suo elettorato cattolico di riferimento e non certo al suo elettorato laico di riferimento, visto che Scelta Civica in questo elettorato ce l'ha. Diciamo che ieri, fra le altre cose, si è assistita a una vittoria dell'ala cattolica su quella laica dentro quel movimento.
Nei fatti questo subemendamento blocca l'applicabilità e modifica anche la legge Mancino. Le associazioni parlano di istituzionalizzazione del razzismo, c'è molto scontento da questo punto di vista.
C'è molto scontento perché ragioneremo bene in questi giorni sull'effettiva portata, diciamo, sul piano giuridico di quella norma, che se non blocca, come non blocca, l'applicabilità dell'intera legge, però rischia di rendere di difficile applicabilità quello che è poi quella zona grigia più frequente, che non è certo quella della libera espressione delle opinioni, perché nessuno si sogna di punire le opinioni, nessuno si sogna per esempio di pensare che quella legge o una legge dovrebbe vietare a un prete di dire che l'omosessualità è un comportamento moralmente disordinato, e che ha, o a un che so io, appunto, un ebreo di pensare che la sua religione è una religione più vera rispetto a quella cristiana o quella islamica. Cioè, sono tutti pensieri che pongono la superiorità di una realtà rispetto a un'altra, che, come dire, fanno parte della libera dinamica del pensiero. Ma c'è poi una zona grigia, che è quella per cui io, insegnante, dico ai miei alunni che gli omosessuali sono dei pedofili e magari così spingo al suicidio un mio alunno, che invece è quella più difficile da individuare, e quindi quell'area grigia rischia di essere meno individuabile. Dopodiché, appunto, la cosa che è veramente risulta antipatica, odiosa di questa legge è l'idea che, in maniera, torno a dire, imprecisa, in maniera senza dei confini, senza delle specificazioni, si dica che le condotte di alcune organizzazioni non possono essere suscettibili di essere considerate discriminatorie. Capisco che nel momento in cui la Chiesa Cattolica sceglie chi ordinare prete, non può ordinare prete una persona che scopre essere di religione islamica, per dirne una. Ecco, possono esserci dei casi specifici, e sono previsti anche dalla direttiva contro le discriminazioni del 2000, in cui una realtà per la sua specificità richiede una serie di caratteristiche, ma una indeterminatezza di questo tipo può significare, per esempio, che io, che sono un movimento razzista, licenzio dal suo posto di lavoro di un'azienda su cui ho un controllo economico una persona perché ha la pelle nera e rivendico di poterlo fare. Questo siamo fuori da un consenso civile. Quella norma è così generica che rischia di vanificare anche in questo caso l'applicabilità della norma rispetto a tutta una serie di casi di discriminazione effettiva, di condotte effettive discriminatorie che invece sarebbero altrimenti puniti dalla legge. Alla Camera ha già mostrato di non poter essere una legge di maggioranza, cioè una legge che fa riferimento alla maggioranza che sostiene il governo, e questo è stato pacificamente accettato dal governo, tant'è che, voglio ricordare, il vice ministro Guerra presente in aula ha dichiarato di rimettere il suo parere al Parlamento. Questo significa che il governo, di fronte a delle dinamiche parlamentari complesse, lascia al Parlamento di stabilire attraverso il voto il testo finale. Ebbene, se succederà lo stesso in Senato, cioè dire che il governo resterà fuori da questa vicenda e le forze della maggioranza prenderanno atto che su questo tema non c'è una posizione congiunta della maggioranza, la unica conclusione possibile sarebbe quella di lasciare che liberamente il Parlamento trovi le maggioranze necessarie. Io lavorerò per questo, perché una maggioranza progressista, una maggioranza aperta ai temi del riconoscimento dei diritti civili delle persone, e quella maggioranza che avrebbe potuto crearsi alla Camera e invece non si è creata, provi a fare assieme questa operazione. Mi rendo conto che sarà molto difficile, ci hanno impedimenti di tutti i tipi, ma questa è la strada che possiamo sperimentare. Questo è un governo strano, con una strana maggioranza e con un percorso molto accidentato. Cerchiamo di scrivere una volta una pagina bella di questa brutta e presumibilmente breve legislatura.